come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Ma quante mail mi avete scritto sulla vicenda del giudice Mesiano, pedinato da Mattino 5 su Canale 5. Fra poco vi facciamo ascoltare tutto e sentiremo le vostre opinioni, i titoli del TG2.
Berlusconi all'Aquila, altre case agli sfollati. Ho preso un pugno in faccia ma vado avanti, dice stamane a Sofia, pronto a riformare la giustizia modificando la Costituzione. Napolitano, le istituzioni vanno tenute fuori dalla mischia. Appello nella giornata dell'informazione, rispettare su stampa e TV l'insostituibile valore del pluralismo. Muore in Israele un ragazzo di 22 anni stroncato da un'infezione dopo un piercing alla lingua. L'allarme dei medici, una moda con troppi rischi, meglio farne a meno. Passata la paura per il bimbo perso su un pallone aerostatico, il piccolo ritrovato a casa, forse solo una messa in scena del padre per tornare in TV. In passato aveva partecipato ad un reality.
Sentiamo anche i primi titoli, studio aperto.
Torino, muore a 16 anni dopo aver sniffato lo spray per pulire il PC. La madre, ai nostri microfoni, Adriana, non l'aveva mai fatto. State vicini ai vostri figli. Allarme tra i giovanissimi per l'ultima frontiera dello sballo. Bari, così un'anziana donna è stata uccisa per qualche monetina. Ecco il video dello scippo mortale avvenuto in mezzo al traffico. I due ladruncoli sono stati riconosciuti e arrestati. Ho preso pugni in faccia, ma vado avanti. Il premier Berlusconi all'Aquila per consegnare nuove case agli sfollati rilancia sulla riforma della giustizia.
Mare profondo. Di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare.
Torniamo un attimo su questa vicenda delle Olimpiadi, della candidatura multipla italiana, oltre a Venezia, Roma, anche Palermo e Bari. Come sapete, una cosa non ridicola, più che ridicola. Questa mattina Gian Antonio Stella poneva una piccola domanda a un assessore di Bari presente in una trasmissione, credo che sia l'assessore allo sport, non so che cosa. Sentite, dove metterete alla fine gli alloggi, o comunque dove li portate 100.000 persone?
Vogliamo andare a vedere chi ha fatto i giochi olimpici nella storia? Atene, Parigi, Saint-Louis, Londra, Stoccolma, Berlino, Amsterdam, Los Angeles, Berlino, Città del Messico, Monaco di Baviera, Montreal, Mosca, Los Angeles, Barcellona, Atlanta, Sydney. Quando tu hai bisogno di, diciamo, 100.000 posti letto, chiaro?
Sì.
Poi devi riempirli anche dopo. Le Olimpiadi durano un mese, prendiamo soltanto questo problemino. Cosa fai? 100.000 posti letto e poi cosa ne fai dopo? Come li riempi? L'assessore di Bari pensa che di poter riempire 100.000 posti letto in modo decente da poter coprire la spesa di costruirli?
Mare profumo di mare.
L'assessore risponde: ma noi possiamo utilizzare, non è detto che dobbiamo costruire alloggi nuovi, possiamo utilizzare, pensate un po', le navi da crociera.
Per quanto riguarda la ricettività, le do un'idea molto semplice. Noi abbiamo quasi tutti i giorni qui a Bari tre navi da crociera di 3.500 posti ciascuna. Allora, tre navi fanno 10.000 posti.
E le ospitiamo sulle navi.
Navi da crociera è stato fatto anche ad Atene.
Ma la più bella risposta l'ha data su Seul. Perché secondo questo assessore, che si chiama, come si chiama? Ricordata, San Nicandro. Secondo San Nicandro, Seul, prima di ospitare le Olimpiadi, era una cittadina così sconosciuta, una roba inesistente.
Comunque il giornalista ha dimenticato Seul, che era una città totalmente sconosciuta prima delle Olimpiadi, ha dimenticato Torino, sconosciuta a livello internazionale, e ha dimenticato che le prossime Olimpiadi invernali dopo Vancouver, sa dove sono? A Sochi. Faccio un sondaggio di quante persone sanno dove si trova questo.
Però voglio dire, vabbè, le Olimpiadi invernali è un'altra cosa, qua parliamo di Olimpiadi estive, però Seul, insomma.
Voglio dire, che significa? Seul era una città arretrata e del tutto sconosciuta nel mondo. Grazie alle Olimpiadi è diventata una città nota e ha lanciato l'industrializzazione della Corea. È nata allora.
Seul è nata nel 1988.
mare.
Questo ci viene detto da Bari, per quello che riguarda la candidatura di Bari. Seul era una città sconosciuta, fuori totalmente dal mondo, 1988. Va bene, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Come sapete, il TG5, Mattino 5, che segue e parla di vita stravagante per il giudice che ha condannato la Fininvest. Ho ricevuto non so quante mail, 30, 40, 50, forse di più, messaggi, uno scandalo, è intervenuto l'ordine dei giornalisti, eccetera, eccetera. Sentiamo.
Sono passate poco più di 24 ore da quando con la sua sentenza ha condannato la Fininvest ad uno dei risarcimenti più alti della storia giudiziaria d'Italia, 750 milioni di euro in favore della CIR di Carlo De Benedetti. Ed eccolo in giro per Milano, il giudice Raimondo Mesiano. Nel suo weekend, lontano dalle scartoffie del tribunale e dagli impegni istituzionali, sveste la toga e si cala nei panni di comune cittadino. Certo, non di cittadino qualunque. Alle sue stravaganze, in realtà, siamo ormai abituati. Passeggia l'uomo Raimondo Mesiano per le strade milanesi. Davanti al negozio del suo barbiere di fiducia, attende il turno. È impaziente, non riesce a stare fermo. Avanti e indietro. Si ferma, aspira la sua sigaretta e poi ancora, avanti e indietro. Forse non sa ancora che il CSM lo sta promuovendo con un bel 7, che per un magistrato equivale ad un 30 lode universitario. Insomma, il massimo dei voti è un bel aumento di stipendio.
Segue poi il servizio, prosegue ancora dopo le stravaganze, il barbiere di fiducia, la sigaretta, la barba e i capelli, ancora.
Lui va avanti e indietro, si rilassa solo al momento di barba e capelli. Finita la toilette continua la sua passeggiata, due sole volte si sofferma, una al semaforo, l'altra a pochi metri dal passaggio pedonale, per accendere l'ennesima sigaretta della mattina, come fosse uno spot all'incontrario. Prima di uscire dal nostro campo visivo, ci regala un'altra stranezza. Guardatelo seduto su una panchina. Camicia, pantalone blu, mocassino bianco e calzino turchese. Di quelli che è in tribunale non è proprio il caso di sfoggiare.
Va bene, questo è il servizio tanto attaccato in queste ore, un servizio cattivello ma non troppo di Mediaset, il calzino turchese, le sigarette, le presunte stravaganze di Mesiano. Non capisco l'indignazione per il pedinamento, francamente, perché dovrebbe essere un pedinamento? È una telecamera che gira e riprende un magistrato che è un pubblico ufficiale, come sapete i politici vengono seguiti fino nel cesso, e dunque non si capisce dov'è la stranezza o comunque la illegalità o non so che cosa sul riprendere una persona. Poi si può discutere naturalmente del perché si fa questo servizio, del fatto che Fininvest naturalmente vuole cercare di colpire, tra virgolette, o comunque di mettere in cattiva luce l'immagine di questo giudice che l'ha condannata a un risarcimento così pesante. Eccoci, 18:47 con Luca Telese del Fatto. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno.
Dove sei? In aeroporto? Cosa
in
stai facendo?
In aeroporto, ma la zanzara mi insegue anche qui, allora eccomi.
Senti, io voglio parlare in difesa di Paola Binetti. Ti faccio riascoltare, come anche tu, hai proposto l'espulsione dal Partito Democratico. Un attimo solo, Luca. Ti faccio riascoltare una cosa che ti è cara, trasmissione Tetris, la famosa frase della Binetti sugli omosessuali, sui gay, risentite.
Che cos'è l'omosessualità? È una cosa normale come qualunque altra cosa o no?
Secondo me non è una cosa, non è una...
È una devianza?
Sì.
Cioè in che cosa è diverso dagli altri?
Beh, è diverso per l'orientamento sessuale. Diciamo è un comportamento molto diverso da quello che è una norma che a mio avviso è inscritta, attenzione, in un codice che è genetico, che è morfologico. Non so se contro natura, non lo voglio dire perché non lo penso, però voglio dire che è un codice che contraddice agli aspetti genetici, a un codice morfologico, che è quello per cui lei identifica un uomo e una donna diversamente, a un codice anche caratterologico, per cui lei ha una psicologia maschile e ha una psicologia femminile. Da tutto questo insieme di cose si deduce quello che è una sorta di orientamento sessuale. Quando questo è diverso da questo, è diverso da questo, è diverso da questo, è diverso da questo, io mi pongo dei problemi.
Il codice genetico, la devianza della Binetti, non ricordo che anno, credo tre anni fa, 2007, Tetris 2007, sentiamo la Binetti però ieri, quando dice Io sono a pieno diritto nel Partito Democratico, dove si deve tollerare assolutamente la libertà di pensiero, il dissenso.
Non è che io faccio un mistero delle mie idee, cioè nessuno si può stupire. Se esiste un caso di Netti, in realtà esiste un caso di libertà di coscienza all'interno di un grande partito. Questo è il punto. Nel PD la libertà di coscienza è un optional, o nel PD la libertà di coscienza è la struttura stessa di un partito che vuole essere plurale, che vuole essere multiculturale, che vuole essere aperto alle differenze? Altrimenti, mentre discutiamo un disegno di legge contro la discriminazione, stiamo discriminando qualcun altro.
Allora, voglio sapere da Luca Terenzi perché ha detto che serenamente e pacatamente la Binetti dovrebbe essere espulsa dal Partito Democratico.
Ma perché la Binetti è per il PD una specie di buco nero, un campo di antimateria, cioè è una che ha dei valori a cui crede onestamente, è una persona anche molto determinata, non è disposta a compromessi, ho scritto perché la conosco bene, ma dopodiché i suoi valori sono gli opposti di quello che sostiene il PD. E allora finché ci sarà
una parte del PD, forse maggioritaria, non tutto,
no,
il PD,
no, no, tutto il PD, perché voglio dire, sull'omofobia l'ha fatta veramente grossa, cioè tutto il PD tranne lei ha votato, poi voglio dire, la Binetti ha votato contro la fiducia a Prodi, già ancora su questa storia è dimenticato, ma insomma, che accadrebbe in qualunque partito del mondo se uno vota contro la sua maggioranza?
Ho capito, ma l'hanno ricandidata però, sempre nel Partito Democratico.
Infatti, peggio della Binetti sono quelli che l'hanno strumentalizzata. Io dico che la Binetti è meravigliosa, è la donna che tutti vorrebbero in uno schieramento, ma non nel loro. Il problema è che lei sarebbe molto meglio nel centrodestra, lei vuole stare nel PD, va bene, ma dico, se nel PD ci fosse uno che dice che i forni non sono esistiti, lo caccerebbero a calci in sedere.
Beh, adesso non è la stessa cosa esprimere delle idee sull'omosessualità.
L'idea costitutiva diversa, la Binetti ha detto che gli omosessuali sono dei malati, e nel PD secondo me non ci può stare, forse neanche nel centrodestra, però sicuramente nel PD non ci può stare, perché siccome sono le liste bloccate, qualunque voto al PD diventa anche un voto alla Binetti, cioè all'idea che gli omosessuali sono dei malati. È un'idea che si può
però
avere.
Ma la parola malato o malato non l'ha usata, ha usato altre parole, devianza, codice genetico, cioè la malattia, non credo.
No, se vai a vedere Tetris, noi abbiamo fatto il quiz sulla domanda di Mike Buongiorno,
sì,
e abbiamo fatto la domanda a coppia, gli omosessuali sono A, persone normali, B, dei malati. Lei ha sbuffato e poi ha detto, beh, devo dire che sono dei malati, tant'è vero che Grillini
avrebbe voluto dire una cosa, una via di mezzo posta
e
di fronte,
non l'ha detto, ma perché lei lo pensa, lo considera una devianza e quindi una malattia dal punto di vista medico,
sì.
E Grillini le urlò, se dici questo sei fuori dall'ordine dei medici. Ma io non voglio dirti che veramente conosco, credo di conoscere bene Binetti e la stimo molto, solo che perché lei deve stare in un partito che ha altre idee? Perché gli elettori del PD devono...
Però l'idea di cacciare una persona non è una cosa...
è una cosa laica, in qualunque... Cioè, è solo in una sinistra traumatizzata stupidamente dallo stalinismo, cioè giustamente, ma voglio dire, che ha un problema, una coda di paglia, l'espulsione non è una cosa prevista. Perché voglio dire, se tu stai in un'azienda e parli, se tu sei a Radio 24 e dici che Radio 24 è un cesso e preferisci, che ne so, Radio DJ, la tua azienda ti caccia. Esiste un codice di deontologia minima, solo l'inibizione di un partito traumatizzato dal complesso di essere ex può impedire di dire, ragazza, hai delle bellissime idee ma non sono le nostre.
Una volta ho detto che mi piaceva molto lo zoo di 105, non mi hanno cacciato, però insomma va bene, va bene.
Ma adesso
va bene,
chiamo l'amministratore delegato, chiamalo a Scaglioni, faccio un po' di casino.
Allora Luca, un'ultima cosa, voglio sapere se sei dalla parte di Antonio Ricci, che così ha definito oggi il servizio di Mattino 5 su Mesiano. Quella roba lì, e che cos'era? Sembrava una cosa ridicola, una cosa che nemmeno una mente demenziale può concepire. Bocciato senza appello. Così Antonio Ricci. Un attimo solo. Pedinamenti no, è una roba ridicola, demenziale, ecco tutto. Non ha detto pedinamenti no, ha detto una roba ridicola e demenziale.
È stata veramente una schifezza, perché innanzitutto c'è già una cosa grave, cioè questo giudice ha fatto una sentenza che legittimamente, non legittimamente, piace o non piace, è contro Berlusconi. Sì. Come mai Mediaset si mette a braccarlo subito dopo?
Beh, quello è chiaro, si... vuole picchiare su quel giudice.
Ma questo è già un introiettamento. Dei
però perché no? Perché no, però ho capito. A parte...
Noi accettiamo che la televisione, che è un bene, come dire, che deve seguire le logiche di responsabilità, si mette a menare contro i nemici e leader, questo, ma poi un programma della mattina, neanche un programma politico, neanche un programma in
sì, però Luca, scusa,
è gravissimo.
La televisione picchia, i giornali picchiano, perché Mediaset non può picchiare?
Perché
poi lasciamo perdere il modo in cui lo fa.
Allora voglio dire, se noi ora incominciamo ad accendere la RAI e troviamo, che ne so, che nel gioco dei pacchi si dice che Fassino è uno stronzo, cioè ci preoccupiamo.
Sì, però no? Non
se,
è il gioco dei pacchi quello.
Se accendiamo la Dandini e troviamo un video di Berlusconi che fa pipì, ci preoccupiamo. Ecco, cioè Mattino 5 è uno spazio, una zona franca, una trasmissione per famiglie, anche degli spazi di opinione. Ma come si può mettere a fare lo spionaggio su un magistrato controllando il colore dei calzini, insinuando chissà quale dissesto psicologico in base al fatto che si è messo dei calzini bianchi? A me è sembrata una cosa grave. Brachino dovrebbe fare un'intervista e chiedere scusa di questo, che è un elemento di imbarbarimento della politica.
In realtà oggi ha fatto un altro tipo di dichiarazione, adesso è troppo lunga per mandarla, abbiamo il giornale radio, completamente diversa, negando anche l'evidenza, cioè che in realtà hanno usato la parola stravaganza. Io non riesco a capire questa parola stravaganza, in realtà, perché uno secondo me può fare anche un...
Te lo dico io cos'è, un modo per insinuare che sia matto senza dirlo. Dice forse, credo, abbia avuto un periodo...
No, è l'intervista, la collega che ha realizzato passato. Il servizio, che ha detto è noto per le sue stravaganze, ma veramente, a parte che lo conoscono
ha
in pochi
un
in Italia.
Di stress, e quindi il tentativo era di dire, vedete, è un matto, quello non era stress e comunque non può giudicare Berlusconi. È un tentativo di ripudiare la Corte, che poi è sempre la tentazione che purtroppo questo Premier ha. Ma se avesse fatto lo stesso Udem TV su un giudice che indaga Bassolino, io direi lo stesso, è un'infamia ed è una cosa che non dovremmo vedere.
Bene, grazie a Luca Telese, TG3.
Berlusconi da Sofia sulla giustizia, pronti alla riforma costituzionale anche da soli, ma Fini-Frena, serve una larga condivisione. Napolitano, un'informazione pluralista è l'antidoto al dispotismo, teniamo fuori le istituzioni dalla mischia, si cambi il reato di vilipendio. Bersani, Franceschini e Marino, sfida 3 per le primarie, appello al voto e risposta a Berlusconi, basta intimidazioni su giudice e informazione. La trattativa tra mafia e Stato, i magistrati esaminano il documento consegnato da Ciancimino, Violante, adesso spero che la verità venga fuori. Filmato il giudice dell'ONU Mondadori, dure reazioni di magistrati e federazione della stampa, il garante della privacy, valuteremo se intervenire. Diplomi facili, chiuse 12 scuole in Sicilia e Calabria, 7 arresti, fino a 5.000 euro per conseguire la maturità. Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite approva un rapporto che accusa Israele e Hamas di crimini di guerra nell'operazione Piombo Fuso. Protagonista di una storia di amicizia con un cane, Richard Gere al Festival di Roma dice al TG3, il Nobel per la pace aiuterà Obama.
Allora, un ascoltatore da Milano, Daniele, ma è solo uno dei tanti che mi ha mandato una mail nell'ultima mezz'ora. Il pedinamento reso pubblico da Canale 5 del giudice Mesiani è un vero e proprio scandalo, ma vi rendete conto a che punto arrivano i servi di Berlusconi? Questo è il tenore di diverse mail che mi sono arrivate. Ma quella gente che lavora a Mediaset non si vergogna? Daniele da Milano e altri ancora, Sky TG24.
Berlusconi da Sofia invoca una riforma costituzionale, ricorreremo al referendum.
Fini e Schifani, possibilisti sulla legge, ma a patto di un'ampia convergenza.
Napolitano, le istituzioni restino fuori dalla mischia, rispettare il pluralismo.
Primarie PD, confronto tra i 3 candidati segretari e un appello, venite a votare.
Bufera sul caso Mesiano, il caso va al CSM, il garante verso un'istruttoria.
Stato mafia, polemica sul papello, Ciancimino e Rita Borsellino parlano a Nightline.
Il Times insiste, l'Italia paga i talebani, Frattini e La Russa, è solo spazzatura.
Molfetta, morta l'anziana caduta dopo un tentato scippo, fermati 2 diciottenni.
In Australia passeggino finisce sotto il treno, un bimbo illeso in una stazione a Melbourne.
Stati Uniti, bimbo in mongolfiera, l'ombra di una messa in scena, sospetti sul padre.
Eccoci, 1920 800 24 00 24, è semplicemente un servizio stupido, certo che non c'è nulla di illegale, mi scrive Dino, un altro ascoltatore, e poi scusi, le telecamere che girano a caso per la città le vede solo lei, naturalmente non ho detto telecamere che girano a caso per la città, non mi sembrava proprio un pedinamento come è stato scritto da alcuni quotidiani, un pedinamento per cercare le calze color turchese del giudice Mesiano. Dove andiamo a risentire il servizio incriminato? Eccolo qui con la partenza.
Eccolo in giro per Milano, il giudice Raimondo Mesiano. Nel suo weekend, lontano dalle scartoffie del tribunale e dagli impegni istituzionali, sveste la toga e si cala nei panni di comune cittadino. Certo, non di cittadino qualunque. Alle sue stravaganze, in realtà, siamo ormai abituati. Passeggia l'uomo Raimondo Mesiano per le strade milanesi. Davanti al negozio del suo barbiere di fiducia attende il turno. È impaziente, non riesce a stare fermo. Avanti e indietro. Si ferma, aspira la sua sigaretta e poi ancora, avanti e indietro. Forse non sa ancora che il CSM lo sta promuovendo con un bel 7, che per un magistrato equivale ad un trentellode universitario. Insomma, il massimo dei voti è un bel aumento di stipendio.
Ancora prosegue il servizio, avete sentito? Alle sue stravaganze siamo abituati, ma siamo abituati chi? Uno dovrebbe dire, perché non è che la gente conosca il giudice Mesiani. A cosa si riferisce la giornalista di Mattino 5? Sentiamo.
Lui va avanti e indietro, avanti e indietro. Si rilassa solo al momento di barba e capelli. Finita la toilette continua la sua passeggiata. Due sole volte si sofferma, una al semaforo, l'altra a pochi metri dal passaggio pedonale, per accendere l'ennesima sigaretta della mattina, come fosse uno spot all'incontrario. Prima di uscire dal nostro campo visivo, ci regala un'altra stranezza. Guardatelo seduto su una panchina. Camicia, pantalone blu, mocassino bianco e calzino turchese. Di quelli che è in tribunale non è proprio il caso di sfoggiare.
Mocassino bianco e calzino turchese, questa è una delle stranezze di Mesiano. Non so cosa si voleva far capire, forse che ha dei problemi psicologici. Francamente non lo so, credo di concordare con quello che ha detto Ricci a proposito di un servizio abbastanza demenziale, senza capo né coda, a meno che non ci sia un messaggio che si vuole mandare sulle stranezze del giudice, sul modo in cui il giudice è arrivato alla sentenza, sul suo stato psicologico, non lo so. 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo a sentire Alessandro Sallusti, che è condirettore del giornale, a proposito di un'altra stranezza o presunta tale di questo giudice Mesiano. Sentite, sarebbe stato sentito a un ristorante parlare male di Berlusconi.
Noi oggi scriviamo che di recente, in una circostanza in cui Silvio Berlusconi è inciampato in uno dei tanti problemi, dei tanti tranelli che li mettono sulla strada, ecco bene, questo giudice quella sera, guardando il telegiornale in un ristorante di Milano, ha esultato contro Silvio Berlusconi e ha brindato al fatto che Berlusconi si sarebbe dovuto dimettere. Io credo che una magistratura seria dovrebbe accertare questo fatto, ed è accertabile perché il ristorante è noto, i testimoni ci sono, e riscontrata la verità del fatto dovrebbe immediatamente sospendere questo giudice, o quantomeno togliere a questo giudice la possibilità di giudicare Silvio Berlusconi e, visto che l'ha appena fatto, inficiare la sua sentenza, perché un giudice che brinda alla caduta di Silvio Berlusconi, il buon senso oltre che la legge dicono che non può giudicare Silvio Berlusconi.
Anche qui francamente non capisco, perché come si fa a ricostruire quello che è avvenuto dentro un ristorante? Uno può prendere degli avventori a caso e far sostenere a questi avventori che Mesiano ha brindato alla caduta di Berlusconi, mi sembra molto complicato. Insomma, si vuole creare intorno a questo giudice, per carità, ripeto, alla guerra come alla guerra, è una battaglia in corso, si vuole creare intorno a questo giudice evidentemente un clima di un certo tipo, si vuole far passare l'idea che il giudice abbia deciso in base a chissà quali criteri. Dove andiamo? Andiamo a sentire ancora la Dandini, Serena Dandini insieme a Saramago, perché chissà perché alla fine tutti questi personaggi fieramente anti-berlusconiani arrivano in certe trasmissioni. Arriva anche il premio Nobel Saramago, il quale sarebbe stato censurato da Einaudi. Sentiamo.
Lei ha sempre pubblicato, così per la correttezza dell'informazione, la completezza, lei ha sempre pubblicato Einaudi, invece questo libro è bollato i Boringhieri perché, diciamo, la casa editrice Einaudi, forse per, mi è interessato quello che ha detto lei, per eccessiva prudenza dei dirigenti probabilmente, non ha pubblicato questo quaderno in quanto contiene dure critiche anche al presidente Berlusconi. Lei ha detto che a volte l'autocensura è il male più grave.
Sì, penso di sì, perché se vengo censurato da qualcuno
è realmente una violenza.
È ovvio, è una violenza.
Ma se, io mi, censuro,
ma se io mi autocensuro è una violenza infinitamente più grande. Quello che è successo con l'Einaudi, la prudenza, i consigli degli avvocati, anche degli avvocati dello stesso Berlusconi, hanno intimidato la direzione dell'Einaudi.
Io non ho gli avvocati qui per fare la contro, però, premio Nobel. No, poi, no, perché sa che bisogna sempre avere il contraddittorio, no?
No, il contraddittorio in questo caso non è necessario.
No, il contraddittorio in questo caso non è necessario.
È
possibile che loro, se venissero, mentivano.
Bene. Parole di Nobel.
Ma quali parole di Nobel? Non è che la parola di un Nobel è oro colato e la parola di un Nobel vale più di quella di una casa editrice, in questo caso, o di altri. Questo atteggiamento di sottomissione nei confronti dei premi Nobel, naturalmente di certi premi Nobel, è una cosa assurda. Saramago ha visto il suo libro non pubblicato da Einaudi perché ha detto una carineria, così, una cosettina nei confronti di Berlusconi, che è un capo mafioso. Il problema è quello: Einaudi, di proprietà di Berlusconi, può pubblicare un libro in cui c'è scritto che il proprietario della casa editrice è un capo mafioso? Secondo voi ha senso una cosa di questo tipo?
A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando.
Maradona, numero uno di questi giorni, sotto inchiesta, ma chi se ne frega, il mondo si divide sempre in maradoniani e anti-maradoniani. A chi non credeva in noi chiedo scusa alle signore, e poi avete sentito la frase spagnola che ormai è stata ipertradotta. Dico che vadano a succhiarlo e continuate a succhiarlo, così. Esplicitamente, inutile fare finta di non tradurre, di lasciarlo in spagnolo per essere meno, per essere più per usare delle frasi di bon ton. Questo ha detto Maradona e questo traduciamo. Naturalmente questo ha detto ai giornalisti molto critici nei confronti della sua gestione. Simone da Pavia, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Salve. Senta, io intervengo in merito al servizio di Mattino 5. Ora, al di là del becerume del servizio, che poi in concreto diceva poco, e la critica di Ricci e la sua in fondo nel concreto hanno senso, è demenziale. Tuttavia mi domando come non è possibile vedere la gravità di una persona privata che viene pedinata per la strada. Magari questa persona ha delle cose che non vuole che si vengano a sapere, o che meglio non vengano messe in televisione al mattino su una delle sei reti nazionali. E magari ha una figlia diciottenne che è comunque riprendibile senza firmare un disclaimer, e magari potrebbe essere stato ripreso mentre andava a cercare la scuola. Stiamo parlando di un magistrato. Comunque,
no, veramente non è stato ripreso mentre andava a cercare la scuola, è stato ripreso dal barbiere sotto casa,
certo,
con la sigaretta in bocca, seduto sulla banchina.
Il barbiere è contento per il servizio reso, però chiaramente oppure ancora peggio, lasciamo presagire che c'è dell'altro materiale?
Non lo so, Simone, io non lo so se ci sia stata violazione della privacy. Penso di no, perché è un giudice di cui si è parlato, un giudice che ha emesso una sentenza di cui tutti hanno parlato, i giornali. Non credo, certo, che sia una violazione di chissà quale diritto andare a riprenderlo mentre va dal barbiere. Certo, poi no, le parole utilizzate, le stravaganze, è un altro discorso.
Pensi lei se facendo il suo lavoro come giornalista dovesse ottenere fare uno scoop, per così dire, e fosse comunque sotto l'occhio, sotto il riflettore della critica comunque o dei media, e trovasse un servizio di Mattino 5 che la riprende nei piccoli gesti grotteschi che tutti noi facciamo della quotidianità e la mette e la pedina la prende dal barbiere, la prende mentre è fuori.
No, ripeto, Simone, io non so, immagino di no, però non so se ci sia stata violazione della privacy. Un'altra cosa sono i contenuti, cioè il mettere questo giudice in ridicolo, utilizzare la parola stravaganze, stranezze, come se ci fosse qualcosa dietro, no, questo è un altro discorso.
Ma anche comunque far vedere le sue usanze quotidiane tendenzialmente non potrebbero, cioè non lo so, identificare un giudice dandogli un anche soltanto un circuito urbano in cui si muove.
Ho capito, secondo lei è pericoloso, può essere pericoloso.
Ma di certo sì, al di là della delegittimazione del personaggio può esserci comunque del pericolo, è una
carica pubblica. Questo è un ragionamento invece fondato. La ringrazio, Simone. Diego da Terni, buonasera.
Buonasera Cruciani. Io volevo parlare riguardo al giudice Mesiano, non tanto di quello che è comparso nel servizio, quanto di dove è stato trasmesso il servizio. Mi spiego, eravamo una trasmissione Mattino 5, fondamentalmente che ha come target famiglie, anziane, casalinghe. Che senso ha mettere un servizio del genere con un target del genere? Non so se mi segue. Come se fondamentalmente ci fosse il bisogno di educare queste persone a determinare tematiche.
Non so, Diego, questa è una storia vecchia, educare, eccetera.
Però è una storia corretta, le faccio
cioè, secondo lei si voleva dare a un certo tipo di pubblico la notizia, o comunque si voleva dare un'immagine di un giudice che ha deciso una sentenza contro sì, Fininvest, un'immagine, diciamo, di una persona squilibrata, questo?
Ma no, ma certamente, cioè, io che sono uno studente, lei che è un giornalista, sa benissimo che è un servizio di parte eccessivo, sgradevole, tutto quello che ne consegue. Ma una signora anziana, una casalinga, sarà un discorso anche vecchio, però diceva Sartori che se una verità esiste va ripetuta, perché insomma è grave se venga dimenticata. Credo che lo stesso Emilio Fede, Berlusconi è molto furbo e intelligente, non ce lo dimentichiamo. Cioè Santoro alla fine tanto contestato, Floris, ce lo guardiamo noi addetti tra virgolette al mestiere, noi informati, noi colti, nel senso non informati di quello di cui si sta parlando.
Ho capito.
Insomma il mercato elettorale, che è quello soprattutto, credo, non so se è d'accordo, delle casalinghe, delle anziane, è lì, è a Mattino 5, è a Pomeriggio 5, è all'Arena di Domenica Inn. E andiamo a vedere cosa sta succedendo ultimamente in queste trasmissioni.
Diego, ho capito, un'ascoltatrice Enrica mi scrive: il servizio di Mattino 5 è veramente assurdo, mi sembra evidente che aveva come obiettivo di infangare l'immagine del giudice Mesiano, ma è di tutta evidenza che fumare, aspettare il proprio turno camminando sul marciapiede e indossare calzini azzurri non può inficiare in alcun modo la sua capacità di decidere. E questo servizio dimostra che il giudice Mesiano non ha scheletri in armadio. Moltissimi parlano di serbi. A me la parola serbi mi fa schifo, ve lo dico. Dovrebbe essere bandita. Che cosa significa quei serbi di Mediaset? Ci sono 10-15 sms, forse di più, e altrettante mail. Eliminatela questa parola. Pierangelo, provincia di Bari. Buonasera.
Buonasera, Cruciani. Volevo intervenire per quanto riguarda la questione delle Olimpiadi, la candidatura delle Olimpiadi a Bari nel 2020. Sostanzialmente io credo, e non sono d'accordo con ciò che ha detto, che sia possibile poter poi sfruttare quei 100.000 posti che sarebbero stati costruiti, insomma, che sarebbero stati organizzati per quanto riguarda le Olimpiadi, semplicemente per un motivo, perché ci sono già delle strutture ricettive molto ben sviluppate a Bari, se ne creerebbero di nuove, e con l'aeroporto e con il porto nuovi che sono stati riorganizzati, sono stati ristrutturati, tutti quei posti letto e insomma quegli alberi.
Secondo lei Bari è pronta a ospitare le Olimpiadi?
Io credo proprio di sì, credo che...
Pierangelo, lei è un inguaribile ottimista, insomma.
No, credo semplicemente che abbia le strutture, lo possa fare, perché Bari ha dimostrato proprio negli ultimi anni di poter comunque competere, di poter...
Sì, ho capito, ma lei ha presente le città che hanno in mente, che hanno gareggiato per ottenere la candidatura? Cioè, se lei ha presente queste città, sono tutte città... capitali, anche se non capitali, città grandi, con delle capacità dal punto di vista ricettivo e di collegamenti largamente superiori sia a Palermo che a Bari. con questo ci si confronta, non con altro. Quando l'Italia deve avanzare una sua candidatura, ma lei se la immagina l'Italia che avanza la candidatura di Bari e dall'altra parte c'è Madrid? Ma dico, vogliamo scherzare oppure no?
Ma io credo che sarebbe un'ottima occasione per Bari e per l'Italia, con quello che diciamo Bari ha dimostrato negli ultimi anni, potrebbe sicuramente...
Guardi, io sono dell'idea di Gian Antonio Stella, espressa questa mattina durante una nostra trasmissione, condotta da Alessandro Milan, quando dice che in realtà tutto questo fiorire di candidature serve semplicemente alla creazione di commissioni, posti, studi, denaro. Sentite.
Tanto buttiamo lì l'idea, poi magari ci facciamo sopra un po' di commissioni, distribuiamo un po' di poltrone, stanziamo un po' di soldi per studiare il problema e poi non ce la danno, chi se ne frega. Intanto per un po' di tempo diamo da mangiare un po' di gente. E purtroppo la storia dice che queste cose capitano.
Queste cose capitano ed è esattamente quello che sta succedendo, perché tanto la storia andrà avanti almeno per un altro anno, no? In cui poi il CONI si deciderà a presentare una sua candidatura, come sembra. E in questo frangente che succede? Si creano commissioni, posti, eccetera, eccetera. Andrea da Rimini, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Volevo intervenire come tanti ascoltatori precedentemente sul fatto di Mediaset. E voglio dire semplicemente che, allineandomi con tutti gli altri, è uno scandalo che ci siano servizi di questo tipo. Anche perché alla fine nessuno si chiede se la sentenza che ha accusato Mediaset sia giusta oppure no. Cioè si parte al principio dal presupposto che sia una sentenza sbagliata. Mi sente?
Sì, sì, la sento.
Perché informandosi un pochettino si può vedere semplicemente che precedentemente Previti e i vari giudici.
Sì, però Andrea, qui non facciamo il riassunto dei processi, non possiamo dire la richiesta di risarcimento è fondata, non è fondata, c'è una questione di... Come, scusi?
Nessuno fa servizi appositamente per spiegarsi una sentenza, se è una condanna fondata o non fondata nell'importo.
Ma è lì una questione di avvocati, come lei sa. No?
Sì, sinceramente ci sono anche... Io ho studiato finanze e...
Ah, lei ci dice la sua verità.
Può andare benissimo quella cifra.
Benissimo. Secondo lei, dunque, la richiesta di risarcimento è legittima?
Semplicemente voglio dire che è uno scandalo che ci siano servizi così vuoti e che vogliono accusare persone sulla base del pettegolezzo.
Secondo lei che obiettivo aveva questo servizio?
Beh, come hanno detto tutti gli ascoltatori che sono intervenuti prima di me, di gettare un'ombra sul giudice, in parte magari, cosa ne so, anche diffamarlo. Cioè diffamarlo magari è forte come termine, però sicuramente gettare un'ombra sulla sua persona e sulle sue capacità.
D'accordo, grazie. 19:45 800 24 0024 è con noi il grandissimo Pasquale Squitieri, buonasera.
Amico mio, buonasera.
Eccoci qui. Sì. Allora, prima le chiedo di questo servizio di cui si parla, di Mattino 5, se lei l'ha visto e se lei ha conoscenza della polemica. Prima però le faccio riascoltare, come a tutti quelli che sono in collegamento con noi, le frasi mitiche, direi, di Maradona dopo la vittoria con l'Uruguay e la qualificazione. Frasi molto pesanti, pesanti. Ha detto: mi scuso con le signore.
Sì.
Sentiamo.
A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando.
Mi avete trattato come mi avete trattato, sì, rivolto ai giornalisti, allora succhiatemelo, insomma questa è la parola usata, diciamola tutta. Squitieri, lei da napoletano è un maradoniano oppure non gliene frega niente di Maradona?
No, è un problema, io conosco Maradona, ho seguito i campionati che lui ha realizzato con noi a Napoli e considero Maradona un genio. Un genio dell'architettura, cioè Maradona trova gli spazi dove gli spazi non esistono, non me ne frega niente del calcio, eccetera. C'era un ragazzino di 12 anni che, leggendo Omero, capì attraverso Giove che i fulmini potevano passare e trasmettersi. Si chiamava Guglielmo Marconi, c'era 12 anni. C'era un altro che aveva 4 anni e componeva e si chiamava Mozart. Ce n'era un altro che aveva 14 anni e mise sul piano la teoria piccola della relatività. E Maradona è un genio che è nato e la prima cosa che ha trovato è un pallone, un padre sfaccendato, mentre gli altri avevano dei genitori diversi, musicisti, scienziati, eccetera. E con quel pallone, questo genio assoluto ha creato un'architettura, una struttura del gioco del calcio che non esisteva prima di lui, neanche il grandissimo Pelé.
Ma questo significa che tutto è permesso a un genio di questo tipo?
No, per carità. Siccome non è vero che tutto sia permesso, poi parliamo un po' dell'argomento che lei ha affrontato prima. No, per carità, purtroppo il mondo del calcio, come altri mondi, quello della politica, della religione, di altre forme, pensa a quello che è successo quando hanno scritto versetti satanici. Allora, il mondo del calcio, visto sotto l'aspetto giornalistico, è fatto di questi scambi continui di insulti o di elogi. Prima è un dio, poi è un cocainomane, prima è un fenomeno, poi è un puttaniere, prima è questo. Perché così si vendono i giornali, così si vende l'informazione e noi non ne possiamo proprio più di questo.
Beh, però quelle frasi Maradona le ha pronunciate.
Sì, guardi, posso dire una cosa molto sgradevole? Sì.
Come no?
Io ho fatto campagna elettorale con Vittorio Sgarbi, sì. E Vittorio mi diceva, io sono andato in una trasmissione di Maurizio Costanzo che è finita così, senta professoressa, lei è una grande stronza,
sì.
Pensavo che nessuno mi chiamasse più, non solo mi hanno chiamato, sì. Ma mi hanno pagato per tornare in trasmissione, ecco. Questa è una vecchissima trasmissione di Vittorio,
sì.
Se ne sono sentite di peggiori a anno zero, sempre da parte di questi
dunque
signori.
Da questo punto di vista Maradona
tipo di merda,
sì, ho capito,
tipo,
certo.
Testa di cazzo in trasmissione giornalissime, dove questi signori sono non solo tornati ma sono pagati per andare.
Dunque Maradona resterà sicuramente commissario tecnico dell'Argentina dopo questa cosa.
No, sia gentile, così Andrea è così intelligente e colto, attenzione,
colto non lo so.
Maradona è un ragazzino, è rimasto un ragazzino privo di qualsiasi struttura culturale che non sia quella specifica del football. Cioè lui reagisce come potrebbe, non è cresciuto.
È vero.
Non è cresciuto, è rimasto. Io quando è venuto a Napoli c'era 17 anni, 18 anni, è finito subito nel giro dei camorristi della famiglia Giuliani. Io tutte queste cose le so, li conosco uno per uno. Era un ragazzetto, era come Mozart.
Ancora quell'istinto animale di uno che sta in curva,
che reagisce così, lo sappiamo, ricordiamo tutto quello che ha passato, come è uscito, questa sua presenza a L'Avana, a Cuba con Fidel, cioè è un praticamente un palloncino lanciato in cielo che non si può gestire con la logica civile, della comunicazione civile. Se poi addirittura questa comunicazione civile, come il signor Di Pietro che chiama il Presidente del Consiglio Magnaccia, allora noi dobbiamo...
O si prende così Maradona o niente, questa è la cosa.
Certo, ma pensi a quanti insulti Michelangelo rivolgeva a Giulio II, cioè, che era un papa. Cioè, il problema non è...
Senta Squidieri, il servizio di Canale 5 l'ha visto questo qua sul giudice Mesiano? Lei che è un cineasta, seguire un giudice, ecco, e fare un servizio di quel tipo ha senso?
Mi permette una piccola parentesi?
Come no?
E fare un servizio invece con un teleobiettivo da 2000 sulla vita privata del Presidente del Consiglio non è scandaloso.
Beh, adesso qui entriamo in una...
No, voglio dire, l'uso del documento, attenzione,
sì.
Perché io ho avuto una polemica con Moore, questo regista, no?
Michael Moore,
utilizza,
sì,
i documenti, utilizzati con Bush in maniera ipertrofica, e poi mettendo il commento che vuole lui. Cioè, il problema è che questo fatto che abbiano seguito il giudice, l'abbiano fotografato e poi abbiano commentato è molto grave. Ma stiamo vivendo in una cultura che questo tipo di documentazione, diceva Alexander Klug, non c'è niente di più falso del documento, perché Io posso prendere la sua trasmissione, di tante trasmissioni, gli aspetti negativi e dico che orrenda trasmissione. Certo. Posso prendere quelli positivi, sempre documenti sono, ma li uso come mi pare.
Non c'è dubbio. Non
il
c'è
problema
dubbio.
Appunto che è molto grave questa, in questo intervento, va bene che quando siamo per strada siamo in un luogo pubblico, quindi chiunque può fotografarci, poi non lo dica a me che sono stato perseguitato 30 anni, ma comunque... Beh, invece quando sei dentro casa e usano un teleobiettivo per fotografare. Beh,
secondo lei è stato realizzato questo servizio per mettere in cattiva luce questo giudice, ma facendo credere che sia uno squilibrato, eccetera?
Certamente, ma appartiene questo gioco a un giudice di massacro che sta andando avanti da 20 anni. Hanno fatto lo stesso con Craxi, hanno fatto lo stesso con D'Alema, hanno fatto lo stesso con tutti. Cioè oggi, non avendo più una cultura della opposizione politica, essendo crollate le ideologie, come lei sa benissimo, a che siamo arrivati? Al Santoro in prima pagina. Io non sopporto, malgrado l'amicizia, la stima che posso avere per Feltri e dati, io non sopporto che un quotidiano...
Sì, è vero, sono giorni che ogni volta che c'è la trasmissione di Santoro, il giorno prima e il giorno dopo ci sono i primi titoli di giornale di Libero, sono tutti su Santoro.
Ma anche altri giornali, io non sopporto più, non li compro quasi più i giornali, perché non me ne frega proprio niente di Santoro. Cioè, è una notizia da sesta pagina, da pagina di spettacolo, non mi riguarda. Io voglio sapere veramente che cosa sta succedendo a livello internazionale. Una settimana fa un giornale che è aggressivo eccetera, come Repubblica, in prima pagina c'aveva che tra un po' saremo 10 miliardi. E quindi il problema dell'emigrazione o immigrazione
è più importante di Santoro.
10 volte è inutile che tentiamo di gestire i rumeni in Italia, in Francia. Questi è biblico il passaggio. Se noi non rimediamo, noi occidentali, immediatamente attraverso il fattore 32, tutto quello che alle possibilità di sopravvivenza di questi popoli nei loro territori, ma noi questi li troveremo, ne ammazziamo 1000, arriveranno 10.000, ammazziamo 10.000 e poi alla fine ammazzeranno noi. Allora, questa è la prima pagina. Vedere, però non è certo Feltri che ha inaugurato questo tipo, perché quando Repubblica pubblicava il bacio a Totorino lo pubblicava a 9 colonne. Purtroppo da un po' di tempo a questa parte l'informazione, non avendo più una struttura culturalmente come l'aveva Eugenio Scalfari ai suoi tempi, ma anche Paolo Mieri eccetera, si affida allo scoop. In più i proprietari dei giornali sono gli stessi proprietari di Novella 2000.
Alla guerra come alla guerra. Grazie Squitieri, buona serata.
Ciao,
grazie. 19:54:30, Salvatore, provincia di Pavia, l'abbiamo già sentito prima. Francesco dalla provincia di Brescia, levatemelo dallo schermo, credo. Salvatore dalla provincia di Pavia, non l'abbiamo sentito? No, forse no. Salvatore dalla provincia di Pavia, no. Salvatore, eccoci qui.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera agli ascoltatori. Io ho ascoltato con attenzione l'intervento del regista di prima, avrei dei commenti, ma visto che sono pochi minuti vorrei essere breve e quindi tornerei al discorso del filmato sul giudice messiano.
Sì, dica.
Allora, io credo che a parte il servizio della signorina Annalisa, come si chiama, di quella ragazza neogiornalista,
non lo so, non mi interessa il nome.
Lo scoop erano i calzini color turchese, quella era la notizia, e va bene.
E i mocassini bianchi.
Ha ragione, i mocassini bianchi. Però la cosa scandalosa non è solamente quel filmato e il commento, ma tutto il pacchetto che Brachino, com'è che si chiama quella specie lì di giornalista, ha fatto tutto insieme, perché poi hanno intervistato un altro giornalista di cui non ricordo il nome,
sì,
che ha detto che ha ritardato una causa per un tubo di acqua rotto di 5 anni. Poi hanno detto che ha avuto...
La confezione era tutta orientata a dimostrare che questo non è un bravo giudice, eccetera, eccetera.
Certo,
no?
perché poi c'è stato quell'altro, non mi ricordo se era sempre quel giornalista del Corriere della Sera o Brachino o qualcun altro, che ha detto come può uno che al ristorante brinda perché la Consulta ha bocciato il lodo Alfano, e beh, ma perché non ha diritto di brindare? Cioè, uno è un giudice, d'accordo, quando è...
Ma non era, non avrebbe brindato per questo, non so per che cosa, per la vittoria di Prodi, per la caduta di Berlusconi, Salvatore, non ho idea.
Ma scusi,
sono cose difficili, sono cose difficili da ricostruire, francamente.
Ma comunque, scusi, anche se fosse, io credo che tutti abbiamo le nostre opinioni. Poi è ovvio che uno, quando entra in un tribunale, se fa il giudice, deve cercare di non farsi influenzare dalla
sua insomma, opinione, mi sembra che alcune trasmissioni, in particolare questa di Canale 5, vogliano attraverso dei servizi, attraverso delle notizie o mezze notizie che in realtà sono state pubblicate dai giornali, dare una idea di quale sia stata la carriera, di quali sono stati gli orientamenti politici di questo giudice fino adesso. La ringrazio, TG5.
Giustizia, Berlusconi pronto ad una riforma costituzionale e poi il referendum affidando il giudizio al popolo. Larghe intese, dice, solo se possibili, ma ho poche speranze. Napolitano alla giornata dell'informazione, si è rispettato il pluralismo in TV, il Quirinale si è lasciato fuori dalla mischia politica. Bersani, Franceschini e Marino, a 9 giorni dalle primarie, confronto a 3 tra gli sfidanti per la leadership del PD, che si conclude con un appello all'unità del partito. Il Times di Londra insiste, gli italiani pagarono i talebani, smentisce il governo e il senatore PD Del Vecchio, all'epoca generale di stanza in Afghanistan. Varese, 60enne, abusa per 24 anni della figlia, che racconta tutto e lo fa arrestare quando scopre che l'uomo aveva rivolto le sue attenzioni anche alla nipotina. Morta la 90enne scippata nel centro di Molfetta, in provincia di Bari, arrestati 2 giovani incastrati dalle telecamere di servizio. Vendevano falsi diplomi, chiusi 12 istituti tra Calabria e Sicilia. A Milano un mago estorce 250.000 euro ad una cliente. Troppo lento a scrivere le sentenze, condannato un giudice.
Va bene, questi titoli di Canale 5, del TG5, sentiamo il TG1.
Berlusconi, serve riforma costituzionale, pronti al referendum popolare. PD sfida TV per Bersani, Franceschini e Marino. Napolitano, il pluralismo nell'informazione è un valore insostituibile, le istituzioni fuori dalla mischia politica. L'Italia può uscire bene dalla crisi grazie alle sue risorse, lo afferma il presidente della BCE all'intervista stasera a TV7. Trattori lungo gli Champs-Élysées, gli agricoltori chiedono aiuti contro la crisi, blocchi stradali a Parigi e nelle città francesi. A Melbourne un treno trascina un passeggino con un neonato, il bimbo resta praticamente illeso, solo una lieve ferita alla testa. Richard Gere e Franco Zeffirelli, grandi protagonisti al Festival del Film di Roma, presentato in concorso Viola di Mare, prodotto da Maria Grazia Cucinotta.
Va bene, vi ripeto e vi rileggo quello che Antonio Ricci, il fondatore, l'ideatore di Striscia la Notizia, ha detto a proposito della vicenda Mesiano. Striscia l'avrebbe mandato in onda il servizio girato da Mattino 5? Quella roba lì, e che cos'era? Sembrava una cosa ridicola, una cosa che nemmeno una mente demenziale può concepire. È una roba ridicola, demenziale. Ecco tutto. L'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha fatto sapere che si occuperà del caso la prossima settimana. Secondo me dovrebbero autosanzionarsi, suggerisce Ricci. Il servizio documenta stravaganze e stranezze del giudice. Ma non è che si aspettano di filmare qualcosa di più, lo chiede a me, dovrebbe chiederlo a uno psichiatra. Secondo me, dice ancora Ricci, l'unico messaggio è l'attenzione, che in giro è pieno di cretini con la camera. Questo Ricci, attenzione, in giro è pieno di cretini con la camera. Dove andiamo? Andiamo in provincia di Brescia, Francesco.
Buonasera. Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire sempre sulla vicenda di Mesiano. Secondo me la vedo completamente diversamente da quello che sostiene Ricci, nel senso che questa vicenda ha un significato molto forte. Il significato è quello che da oggi è passato il concetto che un telegiornale può fare una radiografia di un giudice. Questa è una radiografia dove non è apparso nulla, però è comunque una radiografia, cioè inseguire un giudice, scavare nella sua vita privata, nelle sue abitudini, nei tic, nei suoi difetti. E questo secondo me semplicemente altera la serenità di un giudice che si deve trovare a emettere una sentenza su Berlusconi, sulla Fininvest. Questo può alterare la serenità.
Non credo che sia così però, Francesco, non lo so, questo è un processo alle intenzioni il suo, cioè, lei pensa che l'intento...
Nei panni di un giudice anziano, che non credo che il giudice debba preoccuparsi poi di come viene esposto di fronte all'opinione pubblica, non deve essere questa la sua preoccupazione, io penso la serenità di giudizio.
I giudici di solito non sono
valutare i fatti e non poi di essere, sì, di avere capito. Il timore di essere esposto a una radiografia sulla sua vita privata.
Ho capito, di solito i giudici sono sempre rafforzati per l'esposizione mediatica, non si sono sentiti intimiditi.
Non credo che ci sia di solito, ogni persona è diversa dalle altre, ognuno ha una sua psicologia, potrebbero esserci persone che non hanno la minima tranquillità.
Insomma, l'intento secondo lei di Canale 5 è quello di intimidire?
L'intento è quello di dire, attenzione, noi facciamo le radiografie, questa radiografia non è apparso nulla, nonostante appunto, infatti quello che dice Ricci, dice, qui non si vede nulla, cos'è questa cretinata? È una cretinata, ma è una radiografia. Questo vuol dire che da oggi in poi si fanno le radiografie sui giudici che fanno le sentenze su Berlusconi.
Cioè state attenti, questo è.
Beh, è chiaro, no?
Ma è chiaro, adesso. È chiaro no, secondo lei, chiaro. Naturalmente. Non lo so,
è evidente,
Francesco.
È un messaggio che sicuramente passa, passa il concetto che ci sono delle radiografie.
Non lo so, Francesco, per lei questo, lei dà per scontato quello che non è che sia così scontato. Cioè, lei no, immagina che il servizio viene architettato per dare un avvertimento. No, non è un fatto che, che Canale 5 voleva dare un avvertimento a Mesiano. Questa è la sua interpretazione, ci sta, eh. Non sto dicendo che non ci sta, però lei non dia per scontato quello che non è scontato. Cioè, lei ha un'idea del perché sia stato costruito e poi mandato in onda questo servizio, è un'idea legittima, non è del tutto folle, può darsi che sia così, non lo so, ma insomma lei però dice, ma questo è certo, perché parliamo di questo? No, non è certo.
È certo una cosa, non è l'avvertimento, non è a Mesiano, è certo il fatto, questo è un fatto, si è fatta una radiografia, se ne potranno fare delle altre, visto che è passata questa, e quindi semplicemente questo è un fatto. Io quello che dico è questo.
Scusi, Francesco, il fatto
è
questo, non lo so.
Il fatto anche che un giudice non credo che abbia il piacere poi di essere esposto pubblicamente la radiografia sui calzini, su cosa fa durante la giornata, su dove va a farsi la barba e come si pone nel momento in cui fa la barba, eccetera, eccetera. Penso che non sia una cosa gradevole. Comunque, questi sono fatti.
No, è un fatto che l'abbiano ripreso mentre andava dal barbiere, mentre faceva vedere il calzino turchese, mentre era seduto su una panchina, mentre fumava secondo servizio nervosamente. Questo è un fatto. Cioè, questi sono fatti perché li abbiamo visti, no? Anche se in due minuti. Questi sono dei fatti. Tutto il resto sono sue interpretazioni.
È una radiografia di una vita
della vita privata. Ma è una radiografia di due minuti di vita privata, non è anche
esatto,
qui, non è la radiografia della vita privata di una persona,
esatto,
è la radiografia di due minuti di vita privata.
Di due minuti della vita privata. Uno può cercare i due minuti giusti e far vedere uno che ne so, che si mette le dita nel naso.
Beh, in questo caso non se le è messe le dita nel naso.
Beh, non può darsi che non l'hanno trovato i due minuti. Comunque.
No, Francesco, ma io l'ho capito, cioè, sto dicendo, lei però dà per scontate alcune cose che sono sue interpretazioni, va benissimo, cioè, perché ci stanno tutte le interpretazioni che lei ha dato, però non sono certezze, questo era questo il mio ragionamento. Poi altre cose?
Volevo velocemente una considerazione sull'atteggiamento del Presidente della Repubblica. Nel senso che io ho notato un certo nervosismo che mi sembra che poi la stampa non abbia colto, il fatto di quando lui ha avuto quell'esternazione, a volte ai tempi di Cossiga si chiamavano esternazioni, quando si usciva un po' dal formalismo, eccetera, quando una persona per strada gli ha chiesto di non firmare la legge sullo scudo fiscale, no? E lui ha detto ma cosa significa non firmare, non significa niente, mi sembra un'affermazione fortissima, perché la Costituzione italiana prevede il fatto che il Presidente della Repubblica possa non firmare ed ha un significato molto forte, il fatto che lui abbia detto che cosa significa, non significa nulla, mi sembra una cosa di una gravità molto forte.
Cioè, poi, è grave quello che ha detto Napolitano secondo lei?
Ma secondo me sì, è denota.
Guarda, questa qua è l'interpretazione di Travaglio, secondo la quale il Presidente della Repubblica, anche se una legge non li garba, può firmare lo stesso.
No, ma lui ha detto,
può non
scusi,
firmare. Non è così, Francesco,
no, scusi,
non è così.
No, scusi, lui ha detto che non significa nulla, invece il significato...
No,
cioè,
non significa
forte.
Nulla quello che diceva il suo interlocutore.
No.
Sì, sì, non significa nulla quello che diceva il suo interlocutore. L'interlocutore di Napolitano cosa diceva? Non firmare.
Si rilega la dichiarazione. Io l'ho riletta attentamente.
Allora, l'interlocutore Napolitano diceva non firmi, Presidente. Lui ha risposto, Napolitano?
No.
No, invece
no, io l'ho
che cos'è?
Riascoltata con attenzione. Napolitano ha detto non firmare non significa nulla.
Sì, la frase non firmare non significa nulla. Ha fatto benissimo a rispondere in questo modo.
Posso dirle una cosa a proposito di questo?
Sì.
Pochissimi giorni dopo è venuto fuori Berlusconi che ha detto ma come, Napolitano mi ha fatto passare il decreto Alfano e poi la consulta no. Questo è un esempio di che cosa significa non firmare. se Benedetto non avesse firmato, a quel punto Berlusconi non avrebbe potuto dire ma c'è una contraddizione, c'è un conflitto tra la Consulta e il Capo dello Stato. Ma questo per fare un esempio, ce ne sono migliaia di significati.
Un esempio per fare
il motivo per cui il Presidente possa non firmare una legge, ce ne sono migliaia, non devo essere io stare qui adesso a ricordarli. Mi sembra una cosa molto grossa il fatto che lo venga negato dal Presidente della Repubblica stesso. E mi sembra,
cioè, secondo lei c'erano i motivi, c'erano i motivi per non firmare.
Una presidenzialista, un certo tipo di ma che di c'entra il presidenzialismo? Di cambiare le leggi.
Guardi, il presidenzialismo non c'entra assolutamente nulla in questo contesto.
No, il presidenzialismo c'entra, e come?
No,
perché
non c'entra nulla.
Ha detto: io non ho nessun potere, non significa niente non firmare. Ha detto due cose. Uno, che il Presidente della Repubblica non serve a niente. Due, che la Costituzione è scritta male, che non significa niente.
Guardi,
detto questo.
Francesco,
c'è un pezzo di Costituzione.
Ma ha detto questo. È la tua,
non significa niente.
Sì, vabbè, questa è la sua interpretazione. Questa è la sua interpretazione, Francesco. Non è la verità. È la sua interpretazione.
Ma legga la dichiarazione.
Ma che legga? Questa è la sua interpretazione. Questa è la sua interpretazione.
Ma non c'è un'interpretazione.
Non c'è un'interpretazione.
Legga la dichiarazione.
Adesso lo rimettiamo, Napolitano. Allora, non firmare. Firmare non significa niente, e quanto ha affermato oggi il Presidente della Repubblica Napolitano, questa è l'ANSA,
risponde... Ecco, non firmare non significa niente,
esatto.
Come vogliamo interpretarla, come la interpreta?
Non firmare non significa niente, infatti,
non firmare non significa niente, invece la Costituzione dice che
ma
si può
era quello che diceva l'interlocutore di Napolitano, non
ma
firmare.
Ma che cosa dice? Ha detto
ma è
non
quello
firmare
che dice
non
lei.
Significa niente.
No, non firmare è quello che diceva l'interlocutore di Napolitano.
Ma sta parlando un Presidente della Repubblica,
ma che dice,
stiamo parlando
Francesco.
Della Costituzione.
Ma che c'entra?
Ma come che c'entra?
Non c'entra
come
nulla,
c'entra?
Si imbelvisca, ma non c'entra nulla, non c'entra niente.
Ma
lui
come non c'entra?
C'era un cittadino, c'era un cittadino. Scusi un attimo.
Ma di cosa stiamo parlando?
Ecco, appunto, lo dico io di cosa stiamo parlando.
No, di cosa stiamo parlando lo dico io. Stiamo parlando o no del fatto che il Presidente può firmare o non firmare?
Secondo alcune regole, Francesco, non così, non perché non gli garba una legge. Ha capito o non l'ha capita questa cosa?
Non è questione di garbare.
È questione di cosa?
Non può dire, non significa niente.
Ma lo diceva...
È un'esternazione, uno sbarellamento.
Sì, uno sbarellamento, adesso Napolitano è anche sbarellato. La non firmare non significa niente, è riferito a chi gli diceva non firmare. Ha capito
non dire,
o non ha capito?
Deve entrare nel merito.
Sì, deve entrare nel merito per strada con un cittadino, il Presidente
allora
della Repubblica.
E allora non esterna, io sto dicendo questo. Che
ma la faccia finita, ma la faccia finita di dire queste cose che non stanno in cielo né in terra. Il fatto che il Presidente della Repubblica, secondo lei, dovrebbe rispondere in un certo modo o in un altro modo a un cittadino che lo inseguiva per strada e che gli diceva non firmare la legge che cos'era, sullo scudo fiscale.
È una mancanza di rispetto nei confronti della Costituzione e della figura del Presidente della Repubblica.
Ma siamo, va bene, d'accordo, questa è la sua idea, ma è la sua interpretazione, non è un fatto, ha capito? È la sua interpretazione, non è un fatto, è una verità. Ha capito o non l'ha capita questa cosa?
Fatto no, che lui ha detto che non significa niente non firmare.
Ma si rivolgeva al cittadino che diceva non firmare.
E a chi si doveva rivolgere?
E certo, lui ha detto dire non firmare non significa niente. Dire
è questo
non...
che io contesto.
E lei può contestare quello che vuole.
Forte, lui avrebbe
va bene, ma secondo lei non doveva firmare?
Lo firmo perché per mille motivi, ma non dire che non significa niente, perché invece il significato c'è.
Sì, va bene, d'accordo. Francesco,
un domani se qualcuno impugna la Consulta a livello costituzionale questa legge che lui ha firmato, la Consulta la potrebbe bocciare perché non costituzionale, perché non mi sembra, perché i cittadini, ci sono cittadini che pagano le tasse, altri che portano i soldi in Svizzera e poi li riportano col 5%.
Sì.
Potrebbe la Consulta dire che non è costituzionale, qualcuno potrebbe dire: ma come, Napolitano l'aveva firmata? Che cosa significa? Perché non firmare non significava nulla, questo giusto?
No,
è successo con il lodo Alfano.
Sì, allora?
E allora sto semplicemente dicendo che non è possibile che un presidente dica che non significa nulla, perché il significato c'è ed è molto forte, l'abbiamo visto proprio in questi giorni.
Vabbè,
e nessuno della stampa ha rimarcato questo fatto.
No,
qui,
infatti, chissà
che, è un'esternazione molto pesante.
Sì, qualcuno l'ha rimarcato. C'è già la viabilità che ci attende per le notizie sul traffico. Voglio però sentire alcuni ascoltatori che erano in linea già da tempo. E allora dove andiamo? Andiamo a Michele, provincia di Milano.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Un attimo che spengo la radio. Allora, volevo ricollegarmi a come lei ha aperto la trasmissione di sera, giustamente a proposito di quel tizio che aveva messo quella, chiamiamola, buffonata su Facebook della pallottola per Silvio. Allora, mi sente?
Sì, sì, la sento.
Perfetto. Allora, lei aveva perfettamente ragione sul fatto che c'è questo anti-berlusconismo viscerale che in realtà... in un certo senso cova sotto la cenere ed è molto molto più forte e sfocia anche in queste manifestazioni di quanto normalmente lo si voglia ammettere. E d'altronde io penso che due persone nel corso della stessa trasmissione di ieri sera l'abbiano non volutamente confermato questo, non parlo di ascoltatori comuni, perlomeno dei due, parlavo di quel dirigente del PD modenese, se non ricordo male, non mi ricordo bene sì. Il nome che è intervenuto, se ci ha fatto caso, ma lei sicuramente ci ha fatto caso, questa persona, condannando ovviamente il fatto, però non ha battuto tanto sul fatto in sé per sé, si dice una pallottola per un'altra persona, uccidiamo un'altra persona, no, questa persona ha puntato, questo dirigente, ha battuto sul fatto che il signor X, non mi ricordo come mi si chiamasse, Mezzadri, aveva scritto, espresso un pensiero in un forum pubblico. Cioè, esatto, in certo senso quello che diceva lei, tante persone lo dicono, o meglio, lo pensano, ma non hanno il coraggio di dirlo. In un certo senso questa persona invece ha avuto il coraggio di dirlo.
No, vabbè, adesso questo dirigente del Partito Democratico che abbiamo chiamato ha detto che è sbagliato quello che è stato scritto, ma non intendeva... perché uno lo può pensare ma non lo deve scrivere, eh. Almeno la persona che abbiamo chiamato non credo che intendesse questo. La ringrazio. In questo modo Claudio Brachino oggi si giustifica, in realtà non è che si giustifica, comunque spiega la scelta di mandare in onda il filmato sul giudice Mesiano. Sentiamo.
La notizia di ieri era sicuramente questa, siamo precisi con le domande, la promozione del CSM al giudice Mesiano, il giudice del lodo cosiddetto Fininvest Mondadori, era a orologeria oppure no? E con questo abbiamo risposto con, diciamo, fornendo delle notizie, soprattutto con l'articolo di Zurlo e con delle immagini che io ho deciso di pubblicare perché sono frutto del nostro network di agenzie, di fotografi, di paparazzi, di operatori che riguardano il mondo del gossip e anche il mondo dei personaggi della cronaca. Perché l'ho deciso di mostrarle con un commento di tipo didascalico e senza valutazioni, anche se è stato riportato in maniera ripetissima, perché la gente legge sui giornali di varie figure, non sa chi sono e mi sembrava giusto mostrare anche i protagonisti della cronaca così come sono, in maniera che ognuno possa trarre le sue valutazioni. Mi sembra più interessante invece la prima pagina del giornale di oggi, perché nell'articolo di Zurlo si parlava non solo della carriera di questo signore ma anche di questo fatto, il giudice brindò alla fine di Silvio. Allora forse è più interessante concentrarsi su questo che sul colore dei calzini come è descritto dalla nostra agonista, ma di questo ne parleremo lunedì.
Ma scusa caro Brachino, ma non puoi dire è più interessante occuparsi di queste cose qui, cioè di questo famoso brindisi o di questo comizio anticavaliere che avrebbe fatto Mesiano in un ristorante, perché come si fa a dire una cosa del genere? Perché nel servizio si parlava invece di stravaganze, di calzini turchesi, il servizio le manda in onda tu, adesso non si può dire no, queste cose forse di queste cose non vale la pena parlare quando erano presenti nel servizio, e adesso invece parliamo della vicenda della, è più interessante parlare del comizio anticavaliere di Mesiano. Bah, insomma, mi sembra che la spiegazione sia peggiore del servizio. Andrea da Torino, buonasera.
Buonasera Guciani.
Dica.
Senta, io non sono tanto basito per il servizio, sono vergognoso. Sono basito anche per la risposta che Mediaset dà rispetto a questo servizio, dicendo che così come Berlusconi è stato perseguitato nella sua vita privata, allo stesso modo viene raccontata la vita privata di un giudice. Ora, è una mia opinione, sicuramente non è un fatto, ma mi sembra che come la vicenda Boffo, in cui a un giornalista che ha espresso un'opinione è stata fatta un'intimidazione da Feltri, anche in questo caso a un giudice che fa il suo lavoro viene espressa un'intimidazione. Ora, lei giustamente sta dicendo la guerra è guerra, sono d'accordo.
No, ma io non sto dicendo la guerra è guerra per giustificare, sto dicendo qual è la situazione, sto facendo la fotografia della situazione. Cioè, non sto dicendo che è giusto andare alla guerra come alla guerra, sto dicendo che mi sembra che la situazione sia questa.
Sono d'accordo con lei che la situazione è questa. Quello che a me preoccupa fortemente... Da una parte dico, sono quasi contento che lo scontro con i gruppi di potere sta venendo a galla e diventa più visibile anche per l'opinione pubblica. Quello che mi preoccupa di questa guerra è che intanto viene poi combattuta anche sulle nostre opinioni, sui nostri teleschermi, ma anche questo ci può stare, fa parte della nostra storia. Mi preoccupa che sta andando a intaccare le nostre istituzioni, i nostri diritti, la libertà di essere informati, la libertà di opinione, e poi le istituzioni, la Costituzione, il Presidente della Repubblica. Trovo che stia veramente superando i confini di quella che potrebbe essere una ordinaria guerra fra gruppi di potere, e la cosa mi preoccupa moltissimo.
Va bene, la ringrazio. Dove andiamo? Giuseppe da Reggio Emilia.
Pronto?
Eccoci, dica.
Ecco, buonasera Cruciani, salve.
Prego.
Senta, io volevo intervenire in merito a quello che ha detto la Dandini, al servizio che mi ha mandato lei un'ora fa, no? Riguardo alla trasmissione appunto di ieri. Mi sembra che ci sia un campionario veramente di assurdità, perché riferire che la parola di un Nobel, così come l'ha confezionata, io la trasmissione non l'ho vista, però me l'ha fatta sentire lei, è la parola di un Nobel, attenzione, cioè, qui sta parlando un Nobel. Dobbiamo assolutamente
inchinarci.
Infatti, scatta l'applauso, due applausi finali, perché la Dandini, insomma, dalla Dandini passano personaggi che sono veramente privi di ogni macchia. L'altra sera c'era Margherita Bui, che addirittura bisogna così ascoltare, perché lei ha un figlio e chissà cosa farà dei suoi figli. Lei ha,
in questo clima in cui il corpo della donna è così mercificato, in cui Berlusconi parla delle donne in maniera così negativa, sì, aveva paura per la bambina di 8 anni, si figuri un po'.
Ah sì, assolutamente, io ho una bambina di 5 mesi, io non vedo l'ora veramente che a questo punto cambi il governo, perché non posso vivere con una bambina di 5 mesi pensando che c'è Berlusconi al governo.
Beh, sono preoccupazioni,
Cioè, sono preoccupazioni queste, lei mi capisce, vero?
Infatti, sì, secondo lei deve essere molto preoccupato. Lei con una bambina di 5 mesi, pensi un po' se tra 10-15 anni c'è ancora Berlusconi.
Ma ha detto che vive fino a 120 anni, ma si figura il pericolo che corrono tutte le donne del pianeta a questo punto? Abbiamo un inseminatore qui, cioè, abbiamo una persona veramente che...
Ah, uno, non solo questo, uno che corrompe corrompe la morale, corrompe la...
Sì. È il male assoluto, guardi, veramente, come lo stanno dipingendo.
Chiunque abbia assoluto una bambina piccola deve preoccuparsi, questa è la realtà. Deve preoccuparsi per i costumi.
Tutte le maestre, perché siamo in un pericolo, c'è una campagna contro veramente questa persona, perché poi la democrazia, assolutamente, siamo in piena emergenza democratica. Non c'è libertà di espressione né di pensiero.
Ma a parte questo, la cosa più terrificante è proprio questa idea della donna che Berlusconi ha imposto, no? I padri devono preoccuparsi, devono essere...
Io farei un'associazione dei padri preoccupati, sì. A questo punto sì, è vero. Bisogna proprio che venga fuori.
No, ma perché
questo
sono preoccupati? Padri incazzati per Berlusconi, perché mette in pericolo l'integrità e il futuro delle proprie figlie.
Chi era stato quello che aveva detto? Io non fa... Franceschini, ma voi fareste educare i figli da un uomo così? Ma se la ricorda anche questa?
Come non la ricordo? La ricordo,
ma
certo.
Pazzesco, guardi. Ma sentiamo queste cose, ma per forza che poi ci ridono dietro e ci prendono in giro dappertutto. Ma non per Berlusconi, perché Berlusconi lo conosciamo tutti. Fino al 94 nessuno se lo filava, se non perché avevano bisogno di lui, perché era un uomo potente economicamente. Ma dal 94 veramente lo stanno massacrando. Ma lui anche... simpatico, si prende in giro con ironia, si racconta le barzellette da solo, ma meno male che almeno ogni tanto
dice anche delle stupidaggini pure lui,
Ma come?
Dice delle stupidaggini pure lui,
Ma assolutamente, no, guardi che non sto difendendo. Io
Giuseppe, allora, la ringrazio, la ringrazio molto. Marcello mi scrive una mail a proposito di quello che abbiamo ascoltato di Branchino: commento didascalico e senza valutazioni? E ride, e giustamente, caro Branchino, come si può dire che il commento al servizio era didascalico e senza valutazioni? Ma c'erano le valutazioni, su, quando uno dice sentiamo questo servizio, le stravaganze, eccetera, si dà già una valutazione, insomma, non è che lo devo insegnare io. Sentiamo come presenta questa fine di giornata il TG2.
Berlusconi, riforma costituzionale in Parlamento o ricorrendo agli elettori per cambiare la giustizia? Il premier ancora all'Aquila dice: ho preso un pugno in faccia ma non mollo. Napolitano nella giornata dell'informazione: rispettare su stampa e TV l'insostituibile valore del pluralismo, le istituzioni restino fuori dalla mischia. Due diciottenni fermati nel Barese per lo scippo ad una novantenne morta per le ferite riportate nella caduta, incastrati dalle immagini dell'aggressione riprese da una telecamera. In Israele un ragazzo di 22 anni ucciso da un'infezione causata da un piercing alla lingua. I medici spiegano: è una moda troppo rischiosa, meglio farne a meno. Lo strano caso del bimbo dato per disperso su un pallone aerostatico in America e poi ritrovato a casa. Il piccolo rivela: è stato papà, l'uomo assetato di TV già in passato protagonista di un reality.
Va bene, andiamo a Ferrara. Massimo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Questa sera devo dire di non essere molto d'accordo sulle sue considerazioni.
A proposito di che?
A proposito, per esempio, della Binetti. Io ritengo che la Binetti, obiettivamente, per questa posizione che ha preso, vada portata fuori dal partito. Perché
espulsa, sì.
Espulsa, certo. Le spiego anche perché. Se in Parlamento fosse stata la votazione della legge sui PACS, ci sarebbe stato tutto la possibilità di esprimere una posizione diversa, perché sarebbe stato un caso di coscienza. Quindi lei ha una posizione di un certo tipo, quindi ci sta. Non sono però d'accordo sul fatto, su come si è espressa, perché si stava andando a votare una norma sull'omofobia, quindi praticamente una norma che doveva andare a tutelare le persone che in questo momento stanno, secondo i casi di cronaca, subendo delle intimidazioni, delle violenze.
Sì, però mi scusi Massimo, anche su questa idea dell'omofobia, su come debba essere combattuta, su quali norme ci vogliono, la Binetti potrà avere una sua idea autonoma e diversa magari da quella della maggioranza del Partito Democratico, oppure no?
Sì, però ma anche da cattolico mi pongo la domanda, ma è una cattolica?
No, cioè, mi scusi, però Massimo, qui si entra nelle valutazioni sue personali di cosa significa essere cattolici o meno. Non è che la Binetti sia a favore di chi va a picchiare gli omosessuali.
Esprimo una posizione personale, infatti, una considerazione da cattolico e da uomo forse di sinistra. Allora mi domando, se obiettivamente di fronte ad un caso di legge sull'omofobia, ripeto, non sui PACS, su cui possiamo discutere, possiamo dividerci, essere d'accordo o non d'accordo, ma sull'omofobia, quindi essere vicino a persone che in questo momento possono subire la violenza anche fisica da parte di altre persone.
Ma su questo tutti sono d'accordo, Massimo.
E allora se tutti siamo d'accordo, perché si può andare a trovare una giustificazione sulla Binetti? Caso diverso, no. Il centrodestra.
Io ho detto un'altra cosa, Massimo. Tutti siamo d'accordo sul fatto che l'omofobia va combattuta, anche se, come scrive oggi Giuliano Ferrara su Panorama, in realtà poi resterà sempre una omofobia latente in qualsiasi società, in qualsiasi periodo storico, è inevitabile che resti. Però, ripeto, la questione non è questa, è il modo di combatterla, e se ci vogliono certe leggi o non ci vogliono.
Io, infatti, nel momento, se il Parlamento, se al Parlamento approda una legge che va a tutelare determinate categorie, vuol dire che obiettivamente ci sta un caso di recrudescenza di eventi, e obiettivamente, almeno voi giornalisti, ci state portando sotto gli occhi di tutti casi di recrudescenza di eventi di questo genere.
Ma io credo
genere.
che sono casi che ci sono sempre stati, non penso che ci siano recrudescenze.
Quindi obiettivamente il fatto di esprimere, io non, ripeto, non so se a lei è mai capitato di camminare per strada e vedere due ragazze o due ragazzi che sono in atteggiamento, possono sicuramente essere motivo di sogghigno, motivo di
ma veramente mi è capitato, ma non ho visto intorno nessun tipo di atteggiamento aggressivo.
Ma infatti posso giustificare l'ilarità, il sogghigno, perché è tra virgolette una novità.
Allora?
E come tutte le novità possono. Quando però questa loro essenza diventa per taluni motivo di violenza, allora non ci sta.
Capito,
allora,
ma qui ci sono già le leggi, non è che non ci sono le leggi che condannano queste cose, Massimo. Dobbiamo essere chiari su questo. La ringrazio. Giovanni da Matera. Giovanni, buonasera.
Salve, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Niente, io volevo intervenire sostanzialmente sul famigerato servizio di Mattino 5. Io l'ho visto in diretta e sono rimasto esterrefatto, perché è proprio il contenuto informativo che manca in quel servizio. Cioè, io non credo, ora che si tratti di pedinamento, non pedinamento, sappiamo benissimo che i giornalisti, insomma, pedinano chiunque, soprattutto personaggi pubblici, per vedere se ci sono, insomma, per fare qualche scoop, anche perché siamo malati un po' di gossip.
Sì, sì.
Quindi io posso anche capire il fatto che un personaggio pubblico venga seguito, Ma mi sembra strano che sia proprio il giudice che ha emesso quella sentenza.
No, Giovanni, è evidente che è stata una scelta quella.
Certo, quindi è una scelta per denigrare un personaggio, ma non si capisce in base a quali a quale scoop, cioè che porta i calzini turchese. Ma siamo arrivati a questo livello.
No, credo che l'intento fosse quello di far vedere un qualcuno non particolarmente...
sano di mente,
presentabile,
dire,
ecco, sì, sano di mente.
Ecco, perché esatto, ecco, io non capisco dove ci sia questa insanità mentale, cioè il fatto di accendersi la sigaretta e di aspettare,
sì, il fumare continuamente, di aspettare dal barbiere, non lo so, francamente non...
Ma non lo so, guardi, Cruciano, io cerco di sforzarmi, di cercare di trovare un contenuto informativo degno di tale nome, cioè anche l'aggettivo sale,
no, ma il contenuto informativo sta nell'esistenza di un filmato e delle immagini di un giudice che ha deciso una sentenza importante. Questo è vero, perché non siamo abituati a vedere in faccia i giudici, a vederli nella loro vita, diciamo, di tutti i giorni, ma insomma non mi pare un contenuto informativo di grande rilevanza.
No, guardi, diciamo, io credo che la cosa fondamentale da mettere di salto è che pur di denigrare qualcuno, anche se non si trovano argomenti, come dire, degni di tale nome, perché per me il fatto che porti i calzini tutti, cioè, è veramente da ridere, guardi. Io quando l'ho visto non sapevo se ridere o piangere, grottesco, caschiano, cioè io questo servizio lo giudico un insulto ai telespettatori, perché questi pensano che la gente che guarda la televisione sia tutta ormai fuori di testa, che prenda per oro colato quello che dice. Per me non ha niente di stravagante, cioè lo faccio anch'io, se sto aspettando davanti al negozio, il negozio è chiuso, io sto fermo lì come...
Sì, magari si mette le dita nel naso o accende una sigaretta, non lo so.
Il diretano magari, cioè, ma queste sono stranezze, cioè posso essere considerato malato di mente perché mi sto grattando il diretano, cioè io penso che non c'è nessuno che mi guarda, faccio come voglio, certe volte le dico pure un'altra cosa, Cruciani, sì. Io parlo pure da solo certe volte, e penso che capita pure a tante persone, se mi vede qualcuno a me che parlo da solo, vedi, questa proprio è fuori di testa, perché è pazzo, cioè, ma siamo scaduti proprio, cioè il livello informativo zero, sotto zero, la mongolfiera del bambino che poi ha preso per il culo tutti qua, scusi il termine, cioè, ma questa è informazione. Poi diciamo, cioè io, guardi, con tutta la buona volontà, io capisco che c'è anche una guerra tra editori, anche se...
Però lei dice quando bisogna... Però lei dice quando si deve... Quando... No, lei dice quando si deve...
Presidente del Consiglio, oppure che il Presidente del Consiglio possa censurare in qualche modo, o fare in modo che Einaudi si autocensuri, perché in qualche modo il premio Nobel che... indubbiamente ha delle doti Saramago, magari sì. Non a tutti piace.
Però guarda, non tocchi l'argomento di Saramago, perché su questo non le do ragione, però Giovanni, abbia pazienza.
No, io guardi, sono prontissimo a discutere. Diciamo che
no, e le dico che quando uno scrive per Einaudi un libro in cui si definisce Berlusconi un capo mafioso, abbia pazienza, Einaudi ha tutto il diritto di non pubblicarlo questo libro. Non mi sembra che Saramago sia finito in disgrazia, il suo libro è stato pubblicato da un'altra casa editrice, la Bollati Bolinghieri. Insomma, questo non giustifica Saramago dall'essere furibondo e dal dire delle cose inenarrabili su Berlusconi e soprattutto sull'Italia, fino a quando gli italiani tollereranno Berlusconi e cose che non stanno né in cielo né in terra.
Il paese è arrivato a dei livelli veramente indecenti. Cioè, ormai,
chi è arrivato a livelli indecenti?
L'Italia ormai...
Che significa l'Italia è arrivata a livelli indecenti?
Non siamo a livelli indecenti.
Ma non lo so, in che senso, in che settore? Non lo so, generalizziamo.
L'informazione è quella che
ma
è.
Stiamo generalizzando, Giovanni.
Allora, senta, il discorso del papello, per esempio, non è stato messo in risolto da nessuno, cioè viene detto come...
Ma ci sono dei grandi dubbi su questo papello, chi l'ha detto oggi?
Ma ci saranno sicuramente dei...
E allora, se ne parla, si parla anche dei dubbi, oggi il Corriere della Sera ha fatto il titolo principale. Ma ho capito, ma il Corriere della Sera, scusi Giovanni, il Corriere della Sera ha fatto il principale titolo su questo, ma che cosa vuol di più? Perché le dice che non se ne parla?
Ma
ne parlano anche le televisioni,
Mezzo invasivo è la televisione.
Ok, Giovanni, d'accordo, ma la televisione ne ha parlato del papello, ne sta parlando del papello, non è vero che non se ne parla.
Dove?
Ma come dove? Ma che cosa vuoi? Che cosa pretende lei?
Dovevano mandare il servizio, non riuscirono a mandare il servizio.
Ma cosa pretende lei? Che si faccia una trasmissione a sera sul papello di Ciancimino? Abbia pazienza.
Sì, lo pretendo.
Una sera lo pretende, non l'avrà questo qua, non l'avrà in nessun. Ma non ce l'avrà in nessun paese del mondo una cosa del genere.
Ha capito. Poi Berlusconi può anche denunciare Saramago che dice certe cose, però il fatto che l'anomalia è questa.
Che non si parla ogni sera del papello di Ciancimino. Che non si parla ogni sera del papello di Ciancimino. Questa è l'anomalia.
Deve parlare ogni sera del papello perché è una cazzata. Io lo devo sapere se è una cazzata.
Giovanni, ogni sera non si parlerà del papello.
Nel cospetto di essere governato da gente collusa con la mafia. Tra l'altro Berlusconi ha definito Mangano un eroe.
Dunque lei a quello voleva arrivare. Già l'avevo capito che lei voleva arrivare a quello. Giovanni.
Siamo arrivati lì perché
Giovanni, lei a quello voleva arrivare, a definire Berlusconi un mafioso, diciamo la verità.
Mica l'ho detto io, scusi, mica l'ho detto io che
ho capito.
È un eroe.
No, gliel'ha detto Saramago, per esempio, così, tanto
no,
per
no, ha detto Berlusconi, l'ha detto.
No,
Berlusconi.
Ho capito.
D'accordo. Perché Dell'Utri condannato a 9 anni.
Vabbè, insomma, Giovanni, lei a quello voleva arrivare. Adesso mi sta facendo l'elenco dei condannati, delle cose.
Perché non ci dobbiamo arrivare? Non
e ci arrivi, va bene, ci arrivi. Lei ha fatto tutto un discorso.
Dobbiamo urlare.
Urli, si imbelvisca. Un attimo.
L'inciucio con la peggiore delinquenza.
Oddio, un attimo. Giovanni, si fermi. Si disimbelvisca un attimo. Bene, abbiamo trovato alle 20.48 un gentile ascoltatore che ci chiama da Matera, Giovanni, che si è molto arrabbiato perché pretende che ogni sera in Italia si parli del papello di Ciancimino. Giovanni, che senso ha questa cosa? Come si può pretendere?
Non è che io pretendo che si parli del papello di Ciancimino.
Beh, lei così
però
ha detto.
Però quantomeno informare la gente su quello che è questo papello.
Ma si stanno facendo servizi sui giornali, in televisione, cosa vuole di più, Giovanni? È caduta la linea. Paolo da Foggia, andiamo più veloci. Paolo, buonasera.
Buonasera, sarò telegrafico. Intanto viva Lino Banfi, poi si comincia sempre con una certa calma, si va a finire sempre la frutta.
E che vuole fare? Stasera mi sono arrabbiato anch'io.
Allora, io sul te, infatti, volevo dire solo una roba, no? Cioè, sul discorso del giudice, ovviamente il giudice, poi parliamo del 95, no? Quando c'è stato quel brindisi famoso, se non mi sbaglio.
No, 1995. Non so, 95 addirittura?
Così mi è parso di capire, no?
Quindi vediamo un po' dal giornale.
Se non ho capito male io, è così. Però parlando del 95, insomma, ha una bella veduta. E comunque il giudice è una persona come me, lei, quindi può pensarla come vuole.
No, non credo che sia. No,
2006. Vabbè, comunque
non è importante.
È come me, come lei, il giudice è una persona e può avere le sue idee, può brindare anche contro Berlusconi.
Sì, diciamo la verità, in pubblico un giudice. Al di là del fatto che la cosa è indimostrabile, secondo me.
Appunto, anche secondo me.
Un giudice in pubblico, insomma, non è che si metta a brindare per Berlusconi o contro Berlusconi. Dai, dopo che ha ricevuto un giudizio. No, ho detto che non si può, poi che sia successo, che non può, non che sia successo o meno, non lo so. Sì, insomma, non dovrebbe, ecco, non è che non può, non dovrebbe.
Comunque non è dimostrabile, effettivamente.
E allora? E
poi sul discorso invece di Napolitano del presidente, cioè parlavo dell'interlocuzione, non significa niente, cioè se guardiamo un po' allo scenario dell'episodio, parliamo di frazioni di secondo, no? Il napoletano, come noi, anche noi foggiani, cioè nell'Italia meridionale, a livello, cioè di fronte a una frase del genere, cioè, non significa niente, vuol dire non significa niente quello che mi stai chiedendo in generale.
È talmente evidente, no? Dice non significa niente non firmare, non significa niente.
Appunto, cioè mi stai dicendo una cosa che non ha valore, cioè non firmare, non significa niente, perché comunque, e poi gli ha spiegato, me lo ripresentano e devo firmare, cioè mi sembra chiarissimo il discorso, no? E quindi tutte queste interlocuzioni anche sul Presidente della Repubblica, cioè siamo veramente a scavillare nel, come si dire?
Ma perché qualcuno pretende che Napolitano sia...
Ma infatti, mi sembra veramente inverosimile, ma Napolitano è una persona come l'altro, in mezzo alla strada, in mezzo alla folla, tu gli dici non firmi, non significa niente, perché non firmo adesso, sono d'accordo, non sono d'accordo, non gliel'ha spiegato, comunque me lo si ripresenta in Parlamento, io poi sono costretto a firmare, questa è la realtà, il resto... Secondo me sono tutte chiacchiere. Insomma.
Grazie, Mario da Padova, buonasera Mario.
Buonasera Cruciani, mi riaggancio proprio a quello che ha detto poco fa l'ascoltatore precedente, che forse molti, cioè trovo assurde tutte queste, diciamo, polemiche sul Presidente della Repubblica, perché il ruolo del Presidente della Repubblica non è né di dar pareri, né di, non ha il potere di fare le leggi, né il potere di il potere del Presidente della Repubblica è promulgare la legge. Cosa vuol dire? Appone la firma e poi viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Gente che dice no, ma non doveva firmare, non poteva firmare. Giustamente l'ascoltatore precedente ha detto non, anche se non firma, prima o poi ha l'obbligo di doverlo firmare, di doverlo promulgare. Perché? Perché è quello il suo ruolo, oltre ai vari ruoli istituzionali di diciamo apparire nelle occasioni istituzionali, o resta in carica 7 anni, non 5, perché prende le dimissioni dai governi precedenti o quando il governo scade di contratto. Per cui la gente deve sapere che il potere del Presidente della Repubblica non è bloccare le leggi, ma è di promulgare, è solo un potere di firma, di ratifica, perché la Costituzione è stata scritta in quella maniera. Per cui...
no, tra l'altro, se avesse un potere come se lo immagina qualcuno, allora che senso avrebbe la Corte Costituzionale? È evidente che la Corte Costituzionale può giudicare anche sulla costituzionalità di leggi firmate da Napolitano. Alessandro da Ravenna, buonasera Alessandro.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo cercare di non farla arrabbiare, visto che stasera. Io volevo parlare del commento di Berlusconi contro Rosy Bindi. Sinceramente mi ha fatto tanto sorridere, perché forse lui ha detto quello che magari tanti italiani a cui non piace Rosy Bindi forse volevano dirle, cioè che magari una persona che sembra un po' così, non si curi, come potrebbe prendersi cura dell'interesse di altri. E però la prendo come una battuta, finita lì. Quello che invece mi ha fatto arrabbiare è l'atteggiamento da vittime indifese che le firme, le 80.000 firme già aperte, il commento della Dandini, cioè io la vedo così, Cruciani, che forse quando una parte perde o sta perdendo o sente che sta perdendo, forse il merito non è solo della controparte che sta vincendo, forse è anche colpa della stessa, di coloro i quali sta perdendo, perché stanno lasciando il campo. E nell'esempio pratico è che loro dicono ma la TV è piena di donne svestite che ballano, usate come oggetti, però Cruciani non mi sembra che le trascinino per i capelli, cioè le ultime edizioni di Veline c'era la fila che arrivava oltre la strada, per dire, cioè quindi dalle stesse loro donne una certa figura che loro condannano, però è bramata, è voluta, è cercata,
sì,
no?
Insomma, secondo questa interpretazione, perché è stato imposto un modello di cui Berlusconi sarebbe il precursore, addirittura il creatore di questo modello attraverso le sue televisioni, Striscia la Notizia, ancora prima altre trasmissioni. Vito da Bari, per concludere, molto veloce, Vito.
Sì, salve, dottor Cruciani. Niente, io facevo un'osservazione, vedevo un po' così che possiamo entrare nella villa di Berlusconi con un teleobiettivo e fare foto a gente che si fa il bagno e tutto va bene. Si può fare di tutto quando si parla di Berlusconi e la gente non si lamenta. Ora viene messo su un video, per l'amor del cielo, contestato, però di un magistrato ripreso dalla sua vita personale ed è putiferio. Io non.
Sì, bisogna vedere quello che va in onda, però, Vito, perché se va in onda, no, se vanno in onda le immagini di uno che va, si fa la barba, si siede su una panchina, fuma una sigaretta, alza il piede e fa vedere i calzini turchesi, e poi si dice che questi sono atteggiamenti stravaganti, insomma, c'è da discutere. Ne discuteremo ancora sicuramente lunedì 18:30. Ciao.
La Zanzara.